tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Leggendary. Sono i Bon Jovi, lui è Bon Jovi, uguale. Tra le nostre novità, allora qualcun altro mi scrive cosa cazzo è accaduto alla voce di Bon Jovi. E vabbè ragazzi, si invecchia, ne parleremo anche con il nostro ospite oggi a proposito di invecchiamento.
Che non tutto solo. Sa.
E non solo, buongiorno ragazzi, non solo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a Marco Casilio. Devo dire, ragazzi, noi abbiamo cercato. Prego, Alessandro.
No, prego. No, perché poi vorrei subito.
Allora, Marco Casilio, lo, fare polemica, i nostri, Marco, i nostri amici, affezionati ascoltatori, lo ricordano perché non è la prima volta che viene da noi. Però voglio ricordare che noi cerchiamo specializzati con lode in urologia all'università. esperti di sociologia clinica. Attualmente Marco è dirigente medico all'ospedale di Belcolle a Viterbo e consulente urologo presso diverse case di cura a Roma. È a vostra disposizione se vi serve un problema, vi viene anche a casa, vi controlla tutto. Ma la cosa più importante, lui è urologo, andrologo, sessuologo e chi più ne ha più ne metta. Voglio dire
soprattutto chi più ne ha più,
esatto,
più ne metta.
Un po' senso, di roba da chiedere, senso buono, Martina, cioè senso,
oggi molte robe da chiedere, molte robe da chiedere. Sarà l'età che avanza, però l'unica cosa sulla quale ci siamo
devi
trovati
pagare,
d'accordo,
Alessandro, devi pagare, non
è che sì, poi pagherò, pagherò. Marco, pagherò,
non è che
no, la cosa che ci ha accomunato e devo dire deluso umanamente prima ancora che professionalmente il fatto che abbiamo scoperto che entrambi, io e Emilio, che siamo persone per bene, ci siamo fatte visitare da Marco, che è professionista di specchiata moralità, bravissimo, quindi andate, ma a noi non ci ha voluto, ha detto non
penetrare.
Ho piacere di penetrarvi.
Vabbè, però perché,
è
perché?
Soltanto un appuntamento rimandato.
Dice tanto non abbiamo, possiamo suicidarci.
Facciamo schifo allora,
se non vogliamo.
Siamo troppo giovani.
Siamo troppo giovani. Allora, senti, io vorrei partire su un tema, c'ho già parecchie domande. Noto che molte domande rispetto all'altra volta sono sulla sessuologia. Sessuologia si dice? Sessomania. Sono sull'aspetto, diciamo, legato alla sessualità, diciamo così, più che alle cose proprio cliniche. Forse è segno dei tempi che cambiano, non lo so. Cioè, si avviso.
La prevenzione che avanza.
Infatti. Allora, senti, io volevo partire proprio col tema della prevenzione, cioè nel senso, che cosa possiamo fare? Però direi grandi e piccini, cioè nel senso dal 18enne, 20enne fino ad arrivare al 60enne all'ascolto per prevenire. Tutto quello che si può prevenire, Marco, nella sfera chiaramente di competenza.
Ma chiaramente dipende dall'età, quindi dei più giovani la cosa più importante è la prevenzione dell'infertilità. E quindi il controllo dei testicoli, la discesa dei testicoli, varicocele, fare magari uno spermiogramma prima dei 30 anni, perché come è stato più volte stressato non c'è più la visita di leva militare. Quindi è difficile che qualcuno uomo possa.
Vedi, una cosa serviva.
Però c'è ragione, perché la prima fu là.
Aspetta, voglio chiederti una cosa, Martina non lo sa. Quando ti fanno la visita dei 3 giorni, io non ho fatto, permetto, non ho fatto il militare, insomma, no.
Però è sbagliato.
La visita l'avrei fatta.
La visita l'ho fatta. Che devo dire la verità, avrei voluto che mi riformassero, perché sono un antiviolento. Invece però quando mi hanno detto arolatto, io
rimasto male.
No, sono rimasto bene, perché ho detto vedi però, tutto bene, tutto a posto.
Potrei farlo.
Allora, ti toccano, Martina, ti soppesano ma un secondo le palle così, no? Le palle in senso buono, naturalmente, i testicoli.
Te le tastano, te le spezzano.
Sì, ma come fa? Allora, la mia domanda è questa, Marco, come fanno in un secondo fanno quella roba là? Secondo me non controllano niente. Cioè, come fai cioè, nel senso
dipende dalla sensibilità dell'operatore.
Ah, ok.
Diciamo che dovrebbero tastarti non solo sotto, anche un po' sopra e si dovrebbero rendere.
Sì, io mi ricordo questo. Tra l'altro mi fece pure mezzo male perché toccò per sentire se c'era.
A me mi ha sollevato, con rispetto parlando, sollevato così.
Ma sei sicuro che era la visita militare?
No, forse mi confondo con un altro. Aspetta, mi confondo con un'altra persona. Ecco perché. No, dico, che cosa controllano lì in quella maniera?
Intanto le dimensioni e poi se ci sono nodularietà del testicolo, cosa che in teoria dovremmo insegnare a fare a tutti i giovani.
Vedi,
fanno il gene o il bidet.
È come la palpazione del seno per la donna.
Sì, esatto.
L'autopalpazione dei testicoli, cioè sentire che ci sono, che stanno lì.
Non solo quello, ma anche la superficie, il fatto che sia liscia, che non abbia delle protuberanze tipo dei noduli.
Certo.
Poi questi noduli in genere, se si presentano, sono anche insensibili, quindi non hanno.
Non danno dolore.
E questo dovrebbe metterci ancora più in allarme perché.
Ah sì?
Sì, perché in genere noduli palpabili che non hanno sensazioni di dolore o fastidio al tatto sono molto più sospetti di quelli che invece.
Ah, ecco.
Bene.
Ed è proprio per quello che va fatta la palpazione, perché altrimenti non te ne accorgi.
Senti Marco, ma invece accennavi il discorso igiene, a livello igienico ci sono delle accortezze, fatte lavarsi, cioè, banalmente.
Che non è mai...
Che già qualcosa...
Che già secondo me è una buona indicazione.
No, a livello
educazione
maschile e femminile, no?
Però qualcuno te lo deve insegnare, perché
Vedi.
Devo dire purtroppo che molto spesso mi capita di vedere persone che non sono abituate a un corretto utilizzo dell'arnese, nel senso che ignorano che il prepuzio sia un astuccio che va retratto.
Ah sì? Ignorano. Sì. Cioè, spiegalo meglio, ecco, Marco.
Allora, il pene è un organo che è formato da un glande, cioè quindi dalla parte estrema, e poi da un prepuzio che lo ricopre. E durante l'utilizzo, sia per fare la pipì sia per avere rapporti, il prepuzio va retratto. E quindi il glande, chiaramente, dopo l'utilizzo e tutte le mattine, andrebbe anche igienizzato.
Certo.
Questa cosa qui predispone a moltissime problematiche infettive, infiammatorie, ma nel tempo pare che, soprattutto negli anziani, la scarsa igiene sia uno dei fattori di rischio più importanti per il carcinoma squamoso del pene.
Vedi, quindi insomma, igiene, lavarsi bene quando da tutte le parti. Cioè,
tant'è che, per esempio, la circoncisione è un fattore che previene il cancro del
infatti sentivo dire questa cosa qua, no? Che chi si fa per motivi a volte religiosi, a volte no, anche, no? Si fanno anche per ragioni.
Motivi religiosi comunque, sì, secondo me, poi nascono per motivi.
Ma chiaro.
Motivi
chiaro.
Di sanità.
Allora, è più igienico, è più sicuro avere...
Le infezioni virali, perché comunque la mancanza del prepuzio determina un aumento della cheratinizzazione della mucosa del glande, quindi minor permeabilità da parte dei virus,
sì,
tra cui il papilloma virus, i condilomi, quindi
certo.
Predisposizione al tumore del pene. Poi non è che voglio necessariamente stressare l'efficacia della circoncisione, va fatta se ce n'è bisogno.
Chiaro,
però
certo.
In cui ce ne fosse bisogno,
facciamola.
È una cosa vantaggiosa.
Senti, e quindi questo
diciamo di più nei rapporti sessuali, quindi potrebbe essere anche un vantaggio.
Doppio vantaggio, signore.
Attenzione. Invece, arrivata a una certa età, ecco, perché tu dicevi a 20-30 anni, può essere anche un controllo così, una tantum.
No, ma intanto la cosa importante è che ognuno di noi, quando si lava, si fa l'autopalpazione dei testicoli.
Ok,
una
mi raccomando.
Una cosa stressata negli ultimi anni, nel mese di novembre, no? I baffi.
Sì.
Dove praticamente si insegna a quelli più giovani l'igiene, la palpazione dei testicoli e un controllo, diciamo, sotto i 30 anni dall'andrologo per vedere come sta evolvendo la situazione.
Sì.
Va tutto bene.
Sì,
perché
sì.
Poi capire che ci sono dei problemi oltre i 30 anni potrebbe determinare delle problematiche da adulto.
Certo, dice, è troppo tardi, diciamo, o quantomeno.
Hai vissuto tutta la fase più interessante del tuo apparato genitale.
Certo. No, è chiaro. Va bene, sentiamo un pochino chi c'è. Vai, velocemente.
È giusto parlarne, giusta la prevenzione, però io mi sto sentendo male a queste cose. Io mi sto sentendo male.
Lo so, però
guarda che il problema dei maschi, per esempio, bravo, rispetto alle donne che hanno molto più coscienza di sé, è anche questo discorso qua che è comprensibile.
Sì.
Noi ci abbiamo con tutta quella zona lì, proprio un rapporto molto di... A volte, come dice Marco, dice, che è?
Invece, ragazzi,
è importante.
Bisogna parlarne perché è importante.
Perché
allora,
succedono cose
aumentando
brutte.
Chiedono, vado veloce, la cheratinizzazione del glande, che poi magari ci spieghi esattamente che cos'è. Non se ne riduce la sensibilità e quindi il piacere sessuale. Attenzione.
Allora, la cheratinizzazione è l'aumento di cheratina all'interno delle cellule della mucosa.
Sì?
Ed è come quello che succede nei galli. Praticamente tu, col fatto che non c'è il prepuzio, la mucosa struscia sulle mutande, sui strumenti, e quindi si difende aumentando la cheratina. Non diminuisce la sensibilità, diminuisce, cioè aumenta la necessità di essere stimolati.
È
una cosa diversa, cioè nel senso che entrambe porterebbero sicuramente a un aumento della durata del rapporto, ma non è che senti di meno, ci metti soltanto di più a raggiungere
l'orgasmo.
Mm-hmm. Senti ragazzi, qua intanto Francesco scrive: io per sentire tutti e due i coglioni mando un messaggio a Vespasiani e Canori. Vabbè, questo però è un altro
discorso.
E salutiamo Luigi Vespasiani e Sandro Canori.
Salutiamo i due coglioni.
Infatti negli USA la maggior parte degli uomini, scrive Carla, sono circoncisi per motivi preventivi e igienici, al di là della religione alla quale appartengono.
Sì, sì, c'era una, proprio una campagna nel decennio precedente che li ha portati alla circoncisione per motivi preventivi.
Vedi, è un po' interessante.
Allora faccio bene io che quando vado a urinare lo scapocchio.
Allora faccio bene io che quando vado a urinare lo scapocchio, Marco, dice questo nostro amico. Va bene lui? Sì, va bene.
Poi dopo che l'hai fatto, poi magari ti asciughi anche con un fazzolettino.
Allora,
io sono circonciso.
Bravo.
Però, vabbè, io sono circonciso dall'età di 4 anni perché soffrivo di ipospadia.
Vabbè, la malformazione però.
Ah, ok. Posso dirvi che i vantaggi sono molti, ci scrive
questo qualcuno. Lascialo stabilire ad un professionista.
Abbiamo qui un professionista.
Non ti arrogare diritti.
Esatto, che te lo può dire. E il nostro Marco Casile ha scelto subito musicalmente Linkin Park con Numb. C'è un motivo particolare o solo perché ti piace?
Guardano fasi della mia vita.
Cosa eri giovane, eh?
Cose belle. Arrivano Linkin Park.
Lost under the surface, don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes.
Parecchi messaggi per il nostro dottor Marco Casilio che torna a trovarci, è naturalmente andrologo, sessuologo, urologo, parleremo anche di urologia questa mattina. Intanto ci sono domande che, allora vado con la prima, che innanzitutto qualcuno dice: anche per il partner è meglio essere circonciso, meno trasmissibilità appunto di virus, è vero Marco?
Ma diciamo che fa da difesa, da barriera,
un po' da difesa partner, invece dipende. C'è qualcuno che scrive: vorrei chiedere se la rottura del prepuzio accidentale tra virgolette è assimilabile alla circoncisione, grazie.
Potrebbe essere la causa, la prima causa che poi innesca tutto il processo cicatriziale che ti porta poi alla fimosi e la cui cura è la circoncisione.
Ah, ok. Invece qualcun altro mi scrive: per quanto riguarda i condilomi, c'è un test che si può fare per accertare la nuova negatività o comunque escludere la presenza anche in persone precedentemente affette, sia donna che sia uomo?
Allora, nell'uomo c'è il tampone uretrale e la spermiocoltura.
Okay.
E nella donna c'è un nuovo, oltre al pap test, c'è anche un nuovo test che da qualche anno utilizzano, che è l'HPV DNA test, che è uno screening che intanto è partito con le donne superiori ai 50 anni, ma che si sta rivelando anche molto più attendibile del pap test.
Oh, qualcuno, questa cosa della circoncisione, ragazzi, ha avuto un boom.
Sono via.
Non so, vabbè, qualcuno scrive, potete domandare su tutto quello che volete, ragazzi. Tra l'altro non leggo i nomi, quindi assolutamente in modo anonimo, ma controindicazioni alla circoncisione in età adulta, ho sentito di problemi dati dall'erezione in presenza di punti, eccetera, eccetera.
Ma i punti però dopo 2-3 settimane cadono, nel senso che magari sono iniziali, ma sicuramente c'è una ferita. I primi tempi non è proprio il massimo, parliamo di un mese, però poi dopo piano piano allora intanto l'abbiamo detto all'inizio, se non è necessario anche no,
certo.
Però in alcune situazioni diventa
necessario appunto
mandatorio.
Sì, senti, intanto qualcun altro scriveva, allora prima ci scriveva un amico, diceva: a me mi vogliono far prendere il Viagra. Dice: ma io non voglio prendere, perché a me, secondo me, non c'ho bisogno. La mia ragazza dice che ce n'ho bisogno.
Chi è che io fa? C'è uno che ha detto:
un amico suo e la ragazza dicono: prendi il Viagra. Sai che leggevo però un articolo su El País, c'è un'indagine che dice che parla dell'uso sempre più diffuso del Viagra fra i giovani.
Sì.
Molti spagnoli, ma credo che sia diffuso anche in Italia, di sotto i 30 anni stanno ricorrendo al Viagra come soluzione per garantirsi prestazioni sessuali soddisfacenti. Com'è sta storia qua? Cioè, può creare una dipendenza questa roba qui?
Psicologica sì. È chiaro che il Viagra e tutti quanti i tipi di farmaci della classe, quindi gli inibitori delle fosfodiesterasi 5, dopano. Quindi se aiutano magari il paziente di 60 anni col diabete fumatore nel maschio giovane facendo un'attività di doping, quindi molti di loro magari ci si associano, ci si approcciano per fare i fenomeni o per...
Vanno in over performance.
Sì, è pericolosa questa cosa.
Ma diciamo che da un punto di vista psicologico dà una certa forma di dipendenza, perché magari poi senza quel farmaco, dopo qualche periodo di assuefazione, magari si sentono insicuri e non riescono a dare le stesse performance. E quindi potrebbe nascere come una rassicurazione e poi però avere diventare un'arma a doppio taglio, perché poi quando uno non lo usa
senti un po' come se
hai meno,
la stampella
hai di meno, diciamo, no?
Andrebbe gestito, nel senso, se è necessario ok, ma altrimenti non andrebbe preso se non ne hai bisogno.
Certo, cioè, che poi tra l'altro mi viene da dire: ma scusa, il Viagra, vabbè, questi farmaci qua adesso non so come sia, non vanno prescritti da un medico?
Però
dei medici compiacenti, no, che prescrivono così a buffo.
No, ma c'è, tranquillamente li puoi comprare online.
Ammesso che sia vero e non sia in effetto placebo quello che compri online.
Esatto,
per esempio
c'è un servizio uscito su Mediaset qualche anno fa dove infatti fanno proprio vedere questo, che su 3 compresse online che comprano, una è buona, l'altra mezza, l'altra è una
è acqua.
Sentiamo ancora qualcun altro di voi. Vai,
io mi sono circonciso a 21 anni perché mi serviva, non perché volevo.
Sì.
E mi hanno messo i punti, è stato un mese che era una sofferenza perché mi stavo a frequentare con una belga molto molto gnocca.
Vabbè, questo.
Però raga, poi te cambia la vita.
Sì.
Molto meglio senza. Poi vabbè, io a me mi serviva e faceva male, se no grazie al cazzo se non avrei fatto. Però è molto meglio.
Bene, allora, vediamo ancora chi c'è, vai velocemente.
E una domanda volevo chiedere:
ma
è possibile che i giovani hanno bisogno del Viagra perché guardano troppi porno nella vita e quindi poi abbassano la libido e quando vanno a fare avere un rapporto reale hanno meno appunto libido
È molto interessante questo, potrebbe essere, e soprattutto poi apre tutto un fronte sulla pornografia, esatto. Di quanto fa cioè di quanto può far male, senza fare i moralisti, no, però no. Quanto può far male perché distorce
anche
un po'
sull'educazione sessuale e se vogliamo esatto. Anche una prevenzione, esatto. Un'educazione al rispetto della...
Ma sentiamo della... Marco Casillo.
Vogliamo aumentare l'hype e parlarne tra poco, rimanete con
noi.
No,
vabbè, è un accenno di risposta, non dico tanto.
Diciamo che il fatto del porno, vabbè, lì c'è tutta quanta una cioè un dibattito in corso, perché sì. è addirittura è troppo, probabilmente non c'è educazione, cioè potrebbe tranquillamente essere proposto, però va spiegato che tante di quelle storie che vedono non sono reali, perché
fiction.
Poi loro le riproducono magari, certo. No? E non sanno qual è la differenza e non capiscono nemmeno perché sbagliano, cioè non è che li voglio giustificare, certo, certo. Probabilmente poi
su questo ci torniamo velocissimo. C'è una nostra amica che scrive: il mio compagno, buongiorno, dopo il sesso ha dolore sotto il prepuzio, sente un bruciore come se avesse un taglietto. Che potrebbe essere?
Un taglietto da attrito, verosimilmente. Il troppo attrito è da vedere la lubrificazione della compagna, le posizioni che adottano e la conformazione.
Sento come un taglietto.
Come ti poni tu?
Adesso... una feritina da attrito, da sfregamento.
Voglio chiedere conto: come ti poni tu sul tema della lubrificazione maschile e femminile? Cioè, va fatta se serve?
Allora, diciamo che nel tempo non è mai stato stabilito quale sia la normalità di tante cose dell'attività sessuale, perché sì. La normalità è quello che piace alla coppia.
Certo.
Quindi la coppia dovrebbe capire se per lei va bene quel grado di lubrificazione e quel tipo di rapporto, ma soprattutto la durata, perché c'è una forte confusione sulla durata. Pure lì diventa una prestazione.
Un altro falso mito.
Sì, sì.
Assolutamente sì. Cioè questa è vero. Cioè,
che deve essere abbastanza... che deve essere
sì, che pare che
abbondante.
Veramente, che invece anzi, magari non è vero, anzi, veramente no. Magari dici ma qua che ora è oso?
Ansia la prestazione. Magari uno
no,
si
va... Ma là poi deriva proprio anche lì dalla pornografia, secondo sì, me, esatto. Perché vedono certo. No, 40 certo. Minuti, 50 minuti, però non
allora,
è una cosa umana.
Allora, da questo punto di vista, no? Da questo punto di vista, molti dicono ma lubrificazione naturale femminile, no? Cioè il fatto che una donna si possa essere più o meno bagnata, dipende solo e unicamente dal piacere, oppure ci sono altri fattori che possono giocare sul fatto di essere più o meno lubrificati e quindi di necessitare di più o meno aiuti esterni, diciamo così.
La mia fantasia va avanti. La lubrificazione femminile sarebbe l'alter ego dell'erezione maschile, chiaramente. Mm-hmm. E la donna predisposta alla persona che ha di fronte si lubrifica per prepararsi all'atto.
Sì,
poi dipende
dirti,
molto dall'età,
esatto, anche. No, ma anche proprio dalla testa. Cioè, per me personalmente è una cosa proprio di testa, sì, totalmente. Sì. Cioè, mi rendo conto quanto per me sia. Per altre invece magari
esattamente come il pene,
esatto, cioè, esatto. Sì. Però magari per altre invece anche un contatto di un certo tipo, anche prima ancora che c'è la fantasia,
no, però
almeno
comunque dal livello psicologico,
però questo è comprensibile, Marco. Ma ci sono delle cose che possono variare, cioè so, la pillola anticoncezionale può variare la
No, nel senso non è una cosa riconosciuta, forse è una variabile che può succedere in alcune persone perché gli altera il clima ormonale, però non è una cosa che capita a tutti.
E allora senti qua, buongiorno, ho 54 anni in menopausa, quindi sarà una nostra ascoltatrice, credo, non lo so. C'è un rimedio per la mancanza di libido?
Maschile o femminile?
Menopausa
è
una donna.
Allora,
parli della sua?
No,
non so.
Perché la differenza tra l'uomo e la donna è che l'uomo produrrà testosterone fino alla morte.
Sì.
Quindi l'uomo non ci va in andropausa, cioè l'andropausa nell'uomo non è una cosa fisiologica, mentre nella donna il clima ormonale dopo la menopausa chiaramente cambia e a quel punto la donna fa molto più fede alla mente, alla psiche, mentre l'uomo comunque mantiene una base ormonale e quindi gli rimarrà sempre l'idea ogni giorno che si sveglierà. Nella donna dipende molto dal clima di coppia, perché se si trova in un ambiente dove viene stimolata e dove ha gratificazione, continuerà ad avere libido. altrimenti dal punto di vista ormonale verrà un po' meno sostenuto.
Non è una cosa chimica, adesso è una cosa psicologica, diciamo.
È prevalentemente psicologica, comunque c'è sempre il substrato ormonale.
Quindi però... suggerimento può essere a una nostra amica: se sei in coppia, fatti, diciamo, stimolare di più dal tuo partner, altrimenti cerca un tipo di...
O più che stimolare, no? Ma non solo a livello fisico, sì, anche proprio... a livello mentale.
Sì.
Cioè, magari
giochini, che ne
delle
so.
Attività, ma anche... prima, cioè nel senso vivere il rapporto che poi predispone al sesso.
Infatti sì, esatto, mi è venuto in mente questo, quanto magari a volte anche una cosa diversissima, tipo che ne so, facciamo una gita fuori, oppure cucina, e in realtà poi ti va a stimolare delle cose che lì per lì tu non associeresti prettamente al sesso o alla sessualità, no?
Soprattutto nella parte femminile, perché poi l'uomo è un animale e allora...
allora funziona. Vabbè, senti, fermiamoci un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con le vostre domande e continuiamo a parlare di sessuologia, di andrologia, di urologia con il dottor Marco Casilio, che è con noi quest'oggi, che ritroviamo tra pochissimo. Radio Rock Podcast. Killing Floor / e Brian Johnson, e ci sono parecchie domande per il nostro dottor Marco Casilio questa mattina. E quindi mi scrive qualcuno: uomini che spesso non arrivano all'eiaculazione, da cosa può dipendere? Molto interessante, sentiamo Marco.
Durante il rapporto non arrivano all'orgasmo, non all'eiaculazione.
Però lui dice all'eiaculazione, mi sembrerebbe più all'eiaculazione. Cosa può dipendere?
Diciamo da interventi chirurgici o da farmaci. Nel senso, se c'è l'orgasmo, allora è fondamentale capire se c'è associato l'orgasmo o meno, perché se c'è associato l'orgasmo, probabilmente o da farmaci o da interventi chirurgici, perché nel caso di pazienti ostruiti che magari non riescono a fare la pipì come si dovrebbe, usano dei farmaci o ricorrono a interventi chirurgici che alterano l'apparato eiaculatore. Se invece non è associato all'orgasmo, quindi è anorgasmia con aneiaculazione, lì potrebbe esserci anche un discorso psicologico o farmacologico dietro, che blocca la conduzione nervosa, quindi bisognerebbe approfondire le condizioni.
Vai da Marco Casilio e fai un approfondimento, dai ragazzi. Allora,
che magari
mi scusa,
a te farà la visita completa, non come a noi che ci ha rifiutato.
Il nome del test, per favore, quello per le donne, dicono
HPV DNA test.
Ok, allora volevo chiedere, garantisco l'anonimato totale anche se non me lo chiedete, ma qualcuno mi scrive, volevo chiedere al dottore perché lo sperma esce a goccia. Però non so che vuol dire. Che vuol dire?
Dipende.
Tipo,
cioè,
così. Ma non la goccia, il ristorante no. Cinese. Cioè, il rubinetto.
La goccia cinese.
Famoso ristorante cinese.
Andremo
sai, il ristorante cinese dovrà sperma.
Mai più vita.
Dove lo sperma esce
più
a goccia.
Ci andrò.
E sbagli. E sbagli. E sbagli perché è gustoso. Allora, perché esce a goccia?
Non mica a tutti, cioè
no, non è senso, se uno esce a goccia, che vogliamo fare?
Sarebbe appunto da visita, perché...
visita. Dottor Casilio, forza, avanti subito di corsa. Allora, vediamo chi c'è. Vai, 3899.
Domandoni.
C'è. Domandoni.
Io con la mia compagna, non so se lei o io, insomma, vabbè, abbiamo l'HPV. Qua ci hanno consigliato vaccini, però poi basta. Però io ho sentito altri, mi hanno detto: io il vaccino l'ho fatto e l'HPV è rimasto. Che tocca fa?
Ma mettiamo la parola fine a questa querella, caro Marco.
Ma allora, gli HPV si sono di diverse specie, cioè una famiglia in realtà.
Ok.
Con diversi ceppi.
Parliamo di un virus.
A basso rischio, rischio intermedio, alto rischio oncogenico. Okay. E il vaccino non è per tutti i ceppi, è soltanto per due ceppi, quelli più frequenti, che comunque danno anche più frequentemente il tumore. Oltre il vaccino ci sono degli integratori che aiutano il sistema immunitario a combattere il virus stesso, ma il virus, diciamo, che potrebbe anche integrarsi nel nostro genoma, come abbiamo visto i virus lo fanno, nel senso loro possono avere tre tipi di evoluzione: si possono integrare in sequenze non codificanti e quindi essere contenute nel nostro genoma senza mai esprimerli, mentre invece si possono integrare in regioni codificanti e dare i condilomi, quindi delle lesioni visibili, benigne, che negli anni si possono trasformare in carcinomi, più frequentemente nelle donne purtroppo, meno frequentemente nei maschi, che invece fanno da vettori. I maschi si ammalano di tumore al pene a causa dell'HPV nell'1% dei casi, mentre le donne nel 70%, quindi diciamo siamo noi quelli che dovrebbero ridurre
La diffusione.
La diffusione,
certo. Sì. Qualcun altro scrive: a volte mi esce sperma macchiato di marrone, ora non lo so,
è terrificante. Sangue inveterato, nel senso c'è un'infiammazione delle vescicole prostatiche. Più frequentemente il sangue nello sperma è una cosa benigna, infiammatoria.
Ah, quindi non è da preoccuparti.
Nella maggior parte dei casi no, mentre il sangue nelle urine è una cosa di cui preoccuparsi, il sangue nello sperma nella quasi totalità dei casi.
Ci sono cure?
Eh beh, dipende dalla causa, sì.
Quindi
sì.
Anche lì un esame, una visita.
Sì, un'ecografia, un esame dello sperma.
Vai, caro mio, dal dottor Marco Casile e fare visita. Allora, intanto qualcun altro scrive. No, allora, devono fare la visita, ragazzi, poco da fare. Allora, la pillola, questa cavolo di pillola anticoncezionale maschile, che se ne parla tanto, questo contraccettivo senza ormoni rivolto all'uomo, eccetera, eccetera. Ma arriverà, non arriverà, è arrivato, non è arrivato, servirà, non servirà?
Ma diciamo che per ora è soltanto una cosa sperimentale, nel senso, diciamo, una vera e propria pillola già la usiamo da tempo, ma in realtà è per altri motivi, per migliorare la qualità, diciamo, la spinta dell'urina. E questi farmaci danno eiaculazione retrograda, sono gli alfalitici, però non sono mai stati utilizzati come anticoncezionali, ma in realtà lo potrebbero essere, perché è pericoloso dire queste cose, perché non c'è una vera e propria sperimentazione in merito, però...
Però di fatto tu dici lo sono, perché
non esce...
Ma il retrograda che vuol dire? Che torna indietro?
Va in vescica, sì.
E non è pericoloso?
No, lo urini.
Ah, lo urini.
Dopo, perché non è che ti spari all'interno con una pistola, insomma.
Esatto. No, però insomma, è una cosa che mi lasciava un po'.
Il vero metodo anticoncezionale nel maschio è la vasectomia. Diciamo che quella è...
Con certezza lo possiamo
fatta
dire.
Fatta bene.
Infatti ci scrive Flavio, ma invece la vasectomia temporanea?
È temporanea fino a un certo punto, perché tu comunque non hai... Cioè, poter ricanalizzare i deferenti legati è possibile solo nel 30% dei casi. Temporanea non è...
30% è poco?
Sì, infatti prima di farlo devi essere abbastanza convinto di quello che stai facendo, perché poi tornare indietro non è proprio...
Semplicissimo.
Sì.
E invece le benzodiazepine, scrivono, riducono tanto la libido?
Diciamo che le benzodiazepine rilassano, stabilizzano, diciamo che aumentano, più che altro aumentano tanto... il tempo dell'attività sessuale, perché diminuiscono la frequenza di scarica dei recettori del piacere.
Certo.
Però la libido è un discorso ormonale, non è legato alle benzodiazepine. Cioè, la libido è la voglia, quindi la voglia tu ce l'hai perché il testosterone te la fa venire. Poi l'orgasmo invece è un discorso di natura neurologico, cioè dipende dalla frequenza di scarica della sensibilità cutanea.
Quanto non sappiamo
niente
noi uomini,
niente. Infatti bisognerebbe, altro che una volta, dovrebbe una volta a settimana.
Allora,
al dottor Casile,
una volta a settimana, forse avanti.
Situazioni in cui invece qualcun altro domanda, non si arriva all'orgasmo, questo tu mi dicevi, lì?
L'orgasmo è, diciamo, una componente importante, nel senso ce l'ha sia da un punto di vista organico, quindi fenomeni emodinamici, neurologici, ormonali, e anche però psicologici, perché il fatto di non arrivare all'orgasmo potrebbe essere dovuto a una mancanza di concentrazione da parte dell'individuo o farmaci che vengono presi per altri motivi, tipo, che ne so...
Sì.
No, volevo. Dillo. Siccome noi ci occupiamo spesso anche di violenza sulle donne, di maltrattamenti sulle donne, spesso sono legati anche ad un'idea sbagliata che abbiamo del rapporto. Sì. Ecco, allora, diciamo che forse anche l'educazione sessuale, senza forse, ha una grossa componente. Cosa possiamo fare noi per creare una nuova generazione di maschi, di uomini che abbiano una coscienza? E come tu dicevi prima, di capire che il porno che vedono e che si vede è fiction. E quindi magari, perché poi tante frustrazioni potrebbero arrivare da lì, non avere quella prestazione, non trovare la femmina nel rapporto come quella narrazione lì.
Piacente come,
ecco,
quella narrazione.
Ecco, ora, siccome ti occupo anche di questo, noi che possiamo, è solo educazione, come si può fare?
Andrebbe regolamentata, però il problema è che secondo me...
Dobbiamo entrare nelle scuole, che dobbiamo fare?
Per ora ci sono dei conflitti di interesse, tutto il web, cioè, dovrebbe essere regolamentato, perché non solo la parte sessuale è poco conosciuta, ma anche l'uso di sostanze, l'acquisto di sostanze,
certo,
che poi si mischiano con queste componenti sessuali, perché sono tutte quante forme normali, ma che possono diventare da dipendenza sessuale, anche come la dipendenza da sostanze. Sono generate dalle stesse problematiche di base e poi sfociano in alterazioni della normalità. Quindi ci sarebbe sia...
Faccio una domandona da un minuto.
È più, molto più grande di me, però diciamo a intuito direi intanto regolamentare ciò che si può vedere online. Non si possono vedere tutte le cose che magari i siti propongono a tutte le età. Però mi rendo anche conto che è difficile. Mettere un tutorial sotto certo. Con quello che spiega. Non
beh, magari
farlo,
parlarne, non no? Spiegarglielo,
sì,
ragazzi.
A scuola sì, sicuramente sarebbe da fare anche questa educazione.
Oh, molto velocemente vado su un paio di domande. Allora, consigli degli integratori per l'aumento della produzione di testosterone o non servono a nulla?
No, il Tribulus terrestris è un'alga che può essere presa per 2 mesi di seguito, non oltre 2 mesi perché poi può diventare tossica, però diciamo che dà l'innalzamento di livelli di testosterone.
Se invece
però,
uno li vuole abbassare i livelli di testosterone,
la castrazione.
Pure prendere gli estrogeni.
Sta arrivando a tanto. Non lo so, però insomma, no, vabbè. Senti, no. Aspetta un attimo, sì, no,
però
dicendo...
diciamo gli integratori danno un innalzamento relativo, nel senso possono essere un aiutino, però non nei problemi seri, cioè, diciamo lo possiamo più associare a un corroborante.
Allora, senti un attimo, vediamo un po'.
Comunque, quello che esce fuori da tutte le domande degli ascoltatori, sì, tutti i commenti che fate voi in studio, è che gli uomini sono tutti cagasotto, perché mi sembra di capire che spesso e volentieri una soluzione alla domanda sia la visita, ma non mi sembra che ci abbiamo tutti noi maschietti tutta sta voglia di fare visite.
Ma dovremmo farlo, ragazzi, per evitare problemi
di educazione, anche quella.
Tutti, uomini e donne. Senti, invece, leggevo questa roba qua che la SIA, Società Italiana Andrologia, dice che allora la situazione è questa: cioè abbiamo un ragazzo su 3 che fa solo sesso virtuale in Italia. In più, oltre 1.600.000 giovani che non hanno mai avuto rapporti sessuali, 220.000 coppie stabili che dichiarano la propria astinenza dal sesso. Non è cosa raccontano questi dati della Società di Andrologia?
Il punto è che le coppie bianche, i matrimoni bianchi ci sono sempre stati, cioè le coppie complementari di persone che hanno problemi sessuali o una scarsa educazione sessuale ci sono sempre state, verosimilmente ora stanno uscendo semplicemente fuori. E queste situazioni sottendono a un problema di base, cioè non è che hanno solo problemi sessuali queste coppie, perché poi problemi hanno delle varianti personali di come vivere il sesso. Non possiamo più nemmeno definire patologiche delle situazioni in cui le persone sono felici. In alcuni paesi occidentali come il Canada è possibile sposarsi con degli animali e non è una patologia se l'essere umano è funzionale, produttivo e felice. Quindi pure lì sono delle condizioni che possono essere definite varianti normali,
anche se in realtà l'attività sessuale non ha proprio, naturalmente, masturbazione e sesso non ha proprio un effetto anche benefico chimico dimostrato.
Sì,
però, l'endorfina, cioè, non lo so.
Però partiamo dalla base, diciamo che il rapporto sessuale in natura è riproduzione. Ok, poi l'essere umano sopra ci ha costruito tutto quanto.
Abbiamo rigamato un pochino.
Sono migliaia d'anni che noi ci ricamiamo sopra. Poi alla fine, per quello dico, per quello non dico io, però in generale si dice: se uno è contento così, ecco, è inutile che lo andiamo a giudicare. Però in quelle situazioni potrebbero esserci delle persone che avrebbero voluto fare di più. E in quel caso, allora, specifichiamo, c'è un problema diverso che sottintende alla relazione sessuale, perché vuol dire che loro non hanno avuto il supporto, la base, l'educazione per arrivare al rapporto.
È chiaro.
Quindi in quel caso, per esempio, la terapia di coppia potrebbe essere una cosa funzionale a questa cosa?
La sessuologia proprio fa riferimento sia a terapie con un paziente solo, ma anche di coppia. È fondamentale anche in coppie che hanno bisogno di aiuto, fare degli esercizi
insieme. Sì.
Ok, anche qualcuno dice la mamma normalmente porta volentieri le figlie al ginecologo, ma i padri difficilmente portano i figli all'andrologo per un semplice controllo. E
ma
quindi...
perché non ci vanno manco i padri?
Esatto.
Masturbarsi esercita il pene all'erezione e la testa al desiderio?
Sì, sì, l'appetito viene mangiando.
L'appetito viene mangiando.
Però,
questa frase l'avevo già sentita in
diciamo
sessione.
Mi piace, cioè, mi piace.
È giusto, è giusto.
Allora, però dobbiamo pure distinguere le ossessioni, perché poi ci stanno pure quelli che gli ossessivi compulsivi.
Sì, quindi non la masturbazione compulsiva. Non cioè, scusate un attimo, interrompo la trasmissione e andare in bagno a masturbare. No, fare le cose che uno deve fare nella vita e poi nei momenti giusti, no?
Sì, non deve essere...
No, scusate,
caffè,
puoi condurre tu un attimo.
Una cosa meravigliosa. Non posso fare la rampa, necessità immediata.
Per aumentare la voglia della mia compagna, dice qualcuno.
Ci sono tanti modi, in realtà, sia appunto come dicevamo prima, è bene avere tanti interessi in comune con la propria compagna, magari oltre le vacanze, oltre dei corsi di cucina, o leggere un libro, vedere dei film insieme, certo, condividere delle esperienze, sicuramente avvicina. Per la donna è molto più importante quello che la prestazione, come molti credono.
E invece noi siamo stati cresciuti, almeno la nostra generazione, sull'altro discorso.
Chiaro. Sì, posso confermare al 100% quello che hai detto.
Ecco, infatti, un amico... Sì,
l'uomo
prego,
spesso si fustiga, si flagella quando ha problemi di erezione, no? Che ogni tanto è normale che uno possa fallire. La donna chiaramente non ci capisce, non ci comprende, perché il fenomeno dell'erezione lei lo vede ma non lo vive, quindi ci prende anche per scemi, secondo me.
Dice, ma che di che te...
Vabbè, però se uno entra chiaramente in sintonia e capisci che c'è tutto un background, come dicevamo, dietro, importante, in realtà non fa una piega, e che va un po' smontato. Pensa che tempo fa io ho avuto una discussione con il mio compagno per delle carezze. Quindi proprio la cosa più lontana alla quale puoi avvicinare le rette. Quindi proprio, no? È strana questa cosa, anche la differenza, no?
Ne parleremo ancora, di questo qui sarà l'argomento di venerdì mattina. Allora, intanto io sono passato in qualche anno da difficoltà a raggiungere l'orgasmo con la mia partner, e poi è una fase di durata giusta e poi successivamente quasi a una sorta di eiaculazione precoce. Nel frattempo ho avuto anche l'insorgere di una fimosi lichen sclerotica e sono stato circonciso, ma niente è cambiato. Cosa può essere? Permetto che non facciamo sesso molto spesso, quindi magari anche quello.
Lui c'è il problema dell'eiaculazione precoce, ho capito bene?
Sì, ha detto prima difficoltà a raggiungere l'orgasmo, poi una fase di giusta durata e poi successivamente eiaculazione precoce.
Allora, il lichen comunque è una patologia degenerativa cronica, cioè nel senso è stata la causa della fimosi, ma non è che si è estinta lì. Verosimilmente lui ha anche le parti restanti che potrebbero essere influenzate nell'attività dal lichen, che è un'infiammazione, è un'infiammazione cronica che porta a dei cambiamenti dei tessuti benieni. E l'infiammazione, tutti sappiamo che fa sentire di più, se ci tocchiamo vicino a una ferita abbiamo la sensibilità aumentata, quindi le infiammazioni e l'apparato genitale spesso sono causa di eiaculazione precoce. A volte anche utilizzare una crema idratante quotidianamente potrebbe essere una soluzione per diminuire l'infiammazione e durare di più nel rapporto.
Quindi, amico, la soluzione è
la cremina.
Visita.
E invece un'ultima cosa volevo chiederti, che riguarda anche qui un po' in qualche modo la prevenzione, perché diceva Andrea Gori, presidente dell'associazione Unlights Lombardia, un allarme a Milano, boom di malattie sessuali tra i giovani che sempre più raramente utilizzano i contraccettivi. E allora, come si può spiegare? Ribadiamo ancora una volta, a livello, ragazzi, qui non vogliamo fare moralismo, nel senso che poi è chiaro che, voglio dire, tutti sanno le situazioni come stanno, però a livello proprio di consapevolezze è importante sapere a che cosa servono i contraccettivi.
Allora, partiamo che per i giovani la promiscuità è affascinante.
Sì.
Perché potrebbe esserlo, non voglio dire una cosa che magari non è vera, però... Il giovane è affascinato dalle cose che, no? E quindi che cosa potremmo fare? L'abbiamo detto prima, educarli, cioè nel senso spiegargli che eventualmente avere rapporti non protetti non è soltanto per non fare figli, cioè è soprattutto per difendersi, per difendere se stessi e le persone a cui si vuole bene, perché abbiamo detto prima, l'HPV noi facciamo da vettori e le donne si ammalano di più. Allora se il ragazzo sapesse questo passaggio, verosimilmente potrebbe anche decidere di difendersi di più. E sapendo di poter avere delle malattie che magari non, poi non si curano con un semplice antibiotico, ma danno delle sequele vita natural durante, forse lo farebbe di meno.
E l'HIV pure sta circolando, è vero quello che i dati che dicono che sta circolando di più rispetto agli anni precedenti, a parte vabbè, poi il boom che c'è stato negli anni 80, con adesso magari è un po' più controllato dal punto di vista, credo, terapeutico, non lo so. Però
vabbè, sicuramente le terapie retrovirali per l'HIV ormai hanno raggiunto degli ottimi risultati. Ci sono tantissime persone che sono sieropositive ma non hanno l'AIDS, nel senso la controllano tranquillamente con i farmaci.
Dobbiamo chiudere, però c'è qualcuno che scrive se il sesso orale trasmette malattia.
Sì.
Ecco, vogliamo dire, perché qualcuno pensa che...
Sì, sì, è pure qui un'altra narrazione, pure... non è che è un'isola,
allora,
ampolla...
qualcuno
che...
pensa, sì, dice vabbè, per stare più sicuri, no? Ma si no. Fa sesso orale, no, così no, non trasmette.
La faringite tranquillamente può essere dovuta a un contatto orogenitale, una faringite da gonococco esiste. E può sia derivare da un contatto con una mucosa genitale che essere la causa per un'altra persona. I condilomi, l'HPV ugualmente può crescere in bocca e anche in altre mucose dell'organismo.
Bene, cioè bene, insomma, fino a un certo punto, però quindi attenzione, grande attenzione, sapere le cose. Il dottor Marco Casilio ci userà, se vorrà, la cortesia di tornare a trovarci ancora, perché dobbiamo parlarne, sono cose molto importanti.
Visita, maschietti,
visitare, sì, controllare. Un bel controllino, no? Beh, poi dopo fate quello che viene indicato e detto, ma magari si può prevenire molte cose poco piacevoli. Grazie Marco, alla prossima.
Un saluto a Marzia,
grazie
Giuliana.
Grazie mille.
Ah, un saluto.
Ciao,
sì,
ragazzi.
Un bacio. Certo, come no. E dopo arriverà anche Health Bells, che è AC/DC, richiesta dal nostro Marco Casilio. Assolutamente rock la sua playlist, e tornerà a trovarci presto. Grazie Marco. Appuntamento a domani con il The Rock Show. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.